cosa ne pensa una voce che chiunque di noi conosce più che bene, come Francesco Repice, voce di Radio Rai, che ritroviamo. Un piacere, ciao Francesco.
Ciao.
Buonasera, buonasera, ciao. Grazie dell'invito, buonasera a tutti.
Allora, siccome tu commenti la nazionale italiana, sì, e purtroppo agli europei non è andata bene, ma siccome la Fiorentina oggi, anzi un mezz'ora fa, ha chiuso il colpo Colpani, che va ad aggiungerci, al di là di Pongracic, c'è anche all'arrivo di Moise Kean, ti immagino una tua radiocronaca del futuro possa vedere Colpani e Kean nello scacchiere di Spalletti, o sogniamo qui a Firenze?
No, sognare con nessuno dei due, nel senso che Kean non è estraneo al giro della nazionale, mi sembra di capire, anzi mi sembra di ricordare, e quindi è un ragazzo che deve semplicemente mettere a frutto le sue doti, che sono innegabili, cioè se lui comincia a vedere la porta è uno di quei calciatori che veramente lì davanti può far male a tutti, e in qualsiasi posizione, da esterno, da prima punta, eccetera. Ha un fisico prepotente, è forte nella progressione, è forte nell'uno contro uno, deve vedere di più la porta, che per un attaccante, voglio dire, non è l'ultima delle cose, no, per la verità. Però è chiaro che questo è lo step che gli manca per diventare un attaccante da maglia azzurra, non che in questo momento ci siano attaccanti particolarmente prolifici, sto edulcorando il termine evidentemente, perché insomma abbiamo visto tutti, però insomma è chiaro che anche lui deve fare questo step, deve salire questo gradino. Per quello che riguarda Colpani ha tutto, ha veramente tutto, è un ragazzo che ha tutto, dalla sua età, dalla sua entusiasmo, la forza, la capacità di giocare al pallone. Ecco, l'unica cosa che l'unico tranello nel quale non deve cadere Colpani è questa storia dei ruoli, delle posizioni, queste fregnacce, queste fesserie qua. Lui può giocare esterno, può giocare in mezzala, può giocare, cioè veramente è uno che lo metti là, lui davanti, poi insomma la posizione in campo se la trova lui. Io sento dire delle cose in questo periodo un po' particolari,
del tipo
che ne so, Sulé e Dybala potranno convivere, a me non riesco, cioè quelli che sanno giocare a pallone, prendiamo quelli che non sanno giocarlo, cioè non so come dire, quindi ho questa problematica qui adesso da risolvere.
Ma io te lo volevo chiedere, Francesco, tra l'altro conoscendo tu molto bene la realtà di Roma, no? E essendo poi l'altra notizia di giornata, la Fiorentina chiude Colpani per una cifra attorno ai 15 milioni e a Roma invece chiude per Sulé attorno ai 30 milioni. Io nei giorni scorsi ho posto il dubbio, perché una risposta ancora non l'ho trovata e per questo anche sono curioso di sentire che cosa ne pensi. È che non dico che facciano due sport diversi, Roma e Fiorentina, come tipo di operazione, non come valore di calciatore oggi, ma proprio come tipo di operazione, perché Sulé vale il doppio rispetto a Colpani. Questa è la vera domanda che poi emerge dal pomeriggio di oggi, compreso.
Io sinceramente questa enorme differenza non la vedo, però è chiaro che magari gli esperti di mercato, i tecnici, gli allenatori hanno magari dei punti di vista diversi, nel senso che per quello che riguarda Sulé so che un giocatore è voluto fortissimamente da Daniele De Rossi, lì c'è stato diciamo anche un rapporto abbastanza fitto con Eusebio Di Francesco, che l'ho avuto e continua a dire che questo è un ragazzo che ha delle possibilità ancora inesplorate. E da lì si spiega il fatto che poi la Juve lo abbia trattato e lo stia vendendo a quella cifra. Sinceramente Colpani a me sembra un giocatore di quel livello lì, io non lo so, magari sbaglio, ripeto, però adesso i numeri, non so i gol che ha fatto su Colpani,
dovrebbe averne fatto uno in meno rispetto a Sulé, ma Sulé batteva i rigori, nel Frosinone ne ha
Sulé
fatti
i rigori,
di una squadra retrocessa,
bisogna batterli,
vero. Però Colpani neanche uno, è 8 gol senza rigori per un
8 gol senza rigori, però grande dinamismo, grande corsa. Secondo me Sulé magari tecnicamente ha quella cosina in più che accende la fantasia, evidentemente non solo dei tifosi ma anche degli allenatori.
Poi 4 anni in meno, quella, che oggi nel mercato è un
4 anni in meno, sì, anche quello voglio dire è un plus. Però se io voglio dire, comunque peschi bene, adesso al di là delle cifre, nel compagno è un giocatore che piace molto, mi sembra anche lui un predestinato, mi sembra anche lui pronto a rispondere a una chiamata in nazionale, sperando che questa chiamata arrivi e vedendo come andranno le cose in nazionale, perché ancora è tutto tutto abbastanza nebuloso lì, a dire la verità. C'è questa trasferta all'orizzonte a Parigi contro la Francia del 6 settembre che è veramente uno di quegli appuntamenti al dentista, come dire. È veramente complicato, anche perché poi il Nations League, d'accordo, ma poi la classifica della Nations League incide sulla compilazione dei gironi per la qualificazione al mondiale, d'accordo che ci sono più squadre, ma per l'europeo sono solo tre in più. Se sbagli il girone e vai male in Nations League e capiti con due squadre forti, io non vorrei nemmeno, cioè non ci voglio nemmeno pensare.
Immaginare,
cioè, veramente troppo sarebbe. Non voglio nemmeno pensarci, guarda, sinceramente.
No, anche perché già così è stato non toccato il fondo, ma raschiato proprio il fondo.
Sì, insomma, adesso però, ragazzi, per cui Colpani è uno di quei calciatori che, vista la nazionale all'europeo, insomma, ci può stare con la maglia azzurra. E caspita se ci può stare.
Però ecco, è una Fiorentina azzurra.
Sì, è una Fiorentina, comunque è una squadra che, secondo me, con delle idee chiare fino a questo momento, a giudicare dagli acquisti e a giudicare anche dalle cessioni. Cioè si cerca molto di svecchiare, si cerca di mettere tanta benzina nella macchina viola, perché la gioventù fa benzina, la gioventù fa forza, la gioventù fa corsa, e credo che si stia intraprendendo questo percorso.
Ma infatti, Francesco, la domanda che ti volevo porre io è: alla luce del mercato che ha messo in piedi finora la Fiorentina, tu che vieni spesso al Francia per lavoro,
sì,
comunque,
a vederla, certo.
Esatto, ti invoglia questa Fiorentina che sta nascendo, sì, a venire a Firenze sugli spalti del Francia a vederla di nuovo?
Mi invoglia soprattutto perché c'è una generazione di allenatori italiani che secondo me sta scalando molte posizioni, e non mi riferisco solo a Palladino, mi riferisco anche a De Rossi, mi riferisco anche per esempio a Girardino. Altro ragazzo che, insomma, io ho avuto modo di raccontare nel periodo più luminoso della storia azzurra, recentemente parlando almeno, e che sta dimostrando un equilibrio, una capacità di gestione della squadra, così come ha fatto Palladino. È chiaro che magari dovranno anche loro sgrezzarsi un pochino da queste, o magari alcuni di loro, da queste. Mi ha colpito molto la frase di De Rossi in questa stagione, ha detto: quando sento dire il mio calcio mi vengono i brividi. Il calcio non è di nessuno. il calcio è una cosa molto semplice in realtà, che tutti stanno cercando di complicare, per cui quando gli allenatori, quando almeno determinati allenatori si libereranno di questo fardello di dover per forza inventare qualcosa di pirotecnico, allora si affiderà più che altro, e si darà la responsabilità ai calciatori, perché sono loro che scendono in campo. Secondo me si farà il bene di tutti, e primo tra tutti del calcio italiano.
Ma Francesco, ti porto sull'allenatore della Fiorentina, cioè Raffaele Palladino, ma anche paragonato, sì, a Vincenzo Italiano, che poi io ti vengo a disturbare ogni tanto quando riesco, e negli anni un po' mi hai dato la tua visione su Italiano, no? Per cui dimmi se l'avevo intesa male. Hai sempre avuto stima, però era un allenatore che ti è sempre sembrato quello che poi si è rivelato alla fine nell'esperienza della Fiorentina, cioè che non riusciva mai a fare lo step in avanti, forse anche per questo discorso che stavamo facendo oggi. Secondo te la Fiorentina ci perde tanto oggi con Palladino dopo l'anno e mezzo a Monza, e con l'addio di Italiano dopo 3 anni che oggi al Bologna?
Secondo me queste sono scelte degli allenatori e delle società. Italiano evidentemente aveva chiuso il suo ciclo a Firenze, io credo che per lui l'esperienza sia stata più che mai positiva. La Fiorentina ha fatto delle finali di Coppa e sono arrivata sempre qui a giocarsela con tutti, e questo è già uno step. Poi anche gli allenatori nel loro percorso affrontano delle difficoltà e maturano dei convincimenti strada facendo. Guardate, su tutti, se posso fare un esempio, Sven-Goran Eriksson. Quando arrivò in Italia e allenò in coppia con Calagluna alla Roma, arrivava dall'esperienza al Benfica, dove sembrava avesse inventato un calcio nuovo, un modo nuovo di stare in campo. Effettivamente sfiorò lo scudetto con la Roma nell'85, lo ricorderete, 86, la partita di Lecce in casa della Roma persa inopinatamente, sì, contro la squadra che era già retrocessa. Esatto, arrivava un calcio meraviglioso. Poi però Sven-Goran Eriksson, come lo ha vinto lo scudetto con la Lazio? Lo ha vinto con una squadra mostruosa. Cioè anche lui lì poi mise 4 difensori, 5 centrocampisti e una punta, Marcello Salas e vinse il campionato.
Sì, sai,
con Nedved, Nesta, eccetera, eccetera.
Alla fine, ragazzi, cioè, sì. Alla fine il discorso è sempre quello, ci vogliono i calciatori, noi possiamo parlare da qui fino a dopodomani, però per arrivare a certi risultati ci vogliono i calciatori, che sono loro che fanno la differenza, non gli allenatori. Io prendo sempre le parole di Massimiliano Allegri quando dice l'allenatore deve far meno danni possibile. Io sono di questo avviso qua, di questa idea qua. Poi quando cominceremo a magari a far giocare i ragazzini per strada e non sul terreno sintetico e a farli giocare sull'asfalto col pallone che rimbalza irregolarmente e molto veloce, i bambini che devono imparare a non cadere per non farsi male e quindi acquistano coordinazione, quando impareremo, come dice Alessandro Nessa, che gli allenatori, gli addestratori dei ragazzi devono, non possono guadagnare 200 euro al mese, perché poi è chiaro che per farsi vedere vogliono vincere i campionati, che a quel livello lì non conta assolutamente nulla, prendono uno di 1,90 o 1,85 con gli altri che magari sono più dotati tecnicamente ma sono più fragilini, esili, non reggono il minutaggio magari a certi ritmi, vengono messi da parte e poi non crescono i talenti e poi se la prendono con gli stranieri e che c'entrano gli stranieri? Cioè noi siamo ormai un calcio un pochino viziato da questo punto di vista, ecco perché dico che anche gli allenatori, quelli che sono arrivati come Italiano, come Pallanino, debbono liberarsi un pochino di questo fardello, pensare che non esistono cose pirotecniche, esistono i giocatori forti e bisogna farli giocare nei loro ruoli, basta, tutto qua, non ci vogliono cose particolarmente astruse, perché insomma è chiaro che tutti vorrebbero essere Guardiola, però Guardiola gliene compra uno dietro l'altro, uno più forte dell'altro.
Guarda, tu Sauro, citavi Massimiliano Allegri, avrei citato Sauro Fattore, viene da noi ogni settimana e dice se Guardiola ha l'Empoli e io ho l'Inter, comunque sono più bravo io come allenatore perché ho l'Inter.
Ma infatti tante volte si sente dire, ed è vero, che nelle grandi squadre dove giocano i fenomeni, i campioni, bisogna essere più gestori che allenatori in sé per sé, perché questo alla fine il loro mestiere lo sanno già fare.
Assolutamente. Quindi Francesco, prima di salutarti, perché poi se no ti teniamo 45 minuti al telefono, vai, e io volevo chiederti anche una tua valutazione su Nico Gonzalez, perché con l'arrivo di Colpani già se ne parlava, ma tanto più con l'arrivo di Colpani è già partita la rumba. Ah, ma la Fiorentina cosa deve fare con Nico Gonzalez, che non è un mistero?
Mamma mia, no, vi prego, non mi fate sentire queste cose.
No, perché tu lo terresti.
Cioè, Nico Gonzalez è uno forte. Nico Gonzalez è un giocatore forte. Colpani è un giocatore forte. Guardate, queste sono cose che noi, ecco, vedi come ci allambichiamo il cervello con discorsi assolutamente inutili, secondo me, e dannosi per tutti. I giocatori forti se lo trovano loro lo spazio dentro il campo. Guardate che c'è stata una squadra, voi non eravate forse nemmeno nati, nel 1970, che ha vinto con 5 difensori e 5 punti il campionato del mondo, perché erano tutti fenomeni. Vi cito la formazione a memoria?
Sì, il Brasile.
Alberto Reinaldo.
Con 5 numeri 10 in campo.
Cioè il figlio Gerson Costau per il Rivelino? Ma di che parliamo? Cioè che faceva? No, allora sta fuori, Rivelino sta fuori, perché se no si sdoppia con Tostau lì davanti. Cioè, ma discorsi sono, ma quelli forti giocano, cioè non è questo il punto, quelli forti di uno spazio in campo se lo trovano loro sanno dove non andare a prendersi il pallone.
E poi Francesco, un discorso che facevamo molto qui in diretta nei giorni scorsi era riguardante l'aspetto fisico nel calcio, che qualcuno ci sollecitava nel dire comunque l'aspetto fisico nel calcio conta molto, e indubbiamente è vero, però il giocatore tecnico verrà sempre fuori, troverà sempre spazio, perché a questo gioco si gioca coi piedi, e chi sa giocare coi piedi sarà sempre un passo avanti.
Un giocatore della Roma, anche abbastanza famoso molti anni fa, dopo un derby vinto dalla Roma, mi disse a tavola, diceva, sai qual è, che cosa serve per giocare a pallone? Io dicevo di no, Peppe, che serve? Bisogna saper giocare a pallone.
Banalmente sì.
Bisogna saper giocare al calcio, c'è tutto qua. E quando sono quelli che sanno giocare, state tranquilli che Colpani e Nico Gonzalez insieme, ma magari, secondo me sarà felicissimo tutti e due, ma non scherziamo.
Bene, 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 ci hai fatto capire.